Come state, amici? Come state?
Io bene, cioè, sono appena stato insultato non appena ho messo piede nella piattaforma da te, però vabbè, bene, a parte questa cosa,
Ha ragione, però.
ha ragione, io che ne so, tu non mi dici le cose e mi insulti così a gratis, nel senso.
Diciamo che le cose si potevano scoprire leggendo scritte chat,
Adesso leggo
ma
lo
è bello
adesso leggo, ma io
così,
l'ho letto
ma è
lo script, ma
bello così.
non c'era niente di. Non c'era nessun accenno a ciò che mi
Invece no,
avete.
c'era proprio. Ma non
Adesso
c'è problema.
controllo.
Ah, ma hai cambiato il sottotitolo del nostro canale, che è Parliamo di cose nerd e non in libertà e con un po' di astio.
Ah sì, siamo ostiosi?
Vabbè, come hai visto, come sei stato accolto.
Sì, con astio.
Eccolo lì. No, ma anch'io direi che sto bene. Non possiamo dire lo stesso di Mo, che è KO.
Beh, diciamo che i poteri forti sono tornati a colpire, non ci vogliono mai tutti insieme, quando per un verso, quando per l'altro, però anche in questo caso è stato bersagliato il povero professor Mo, che giace affetto da una febbre consistente, nonché da un Montezuma violentissimo, quanto mi è stato detto di.
Montezuma, non lo sentivo da un sacco di
Montezuma.
tempo.
Sì, dalla maledizione di Montezuma. Beh, sai com'è, alla fine il cacao appartiene a quella cultura, il colore del cacao ricorda quello di cui sta soffrendo il buon Mo in questo periodo. Comunque, Mo, ti auguriamo un'ottima ripresa. Mi raccomando, ripigliati.
Vogliamo bene e ti pensiamo e soprattutto non parleremo di trailer oggi perché non ci sei tu.
No, no, esatto. Per
E
quanto ti abbia
lui
fornito in
ci ha
settimana
fornito
dei.
due bellissimi trailer, ma ne parleremo settimana
Sì,
prossima
certo. In tuo onore,
perché
però, anche perché l'ultimo era veramente di una croccantezza
bello,
inusitata.
bello, bello. Ma non facciamo
No, no,
spoiler su questo.
certo.
E direi subito di iniziare con una bella sigla, amici. Che
Vai,
dite?
vai.
Che
Io
dite?
continuo a essere amareggiato che la sigla è all'inizio, però va
Ma tu
bene,
vuoi la sigla
è
solo
nel
un po' a
range.
metà? Un po' a metà,
Continui a
sì, a
essere
me piace a
amareggiato
me.
dal
Ti
fatto che mi.
piaceva quella roba che parlavamo un po', dicevamo un po' di cose
Ma
e
no, è che
poi
vuole
dopo un po'
farmi
io mi
sentire in
ricordavo,
colpa, vuole
attenzione.
farmi sentire colpa circa il fatto che non ho ancora prodotto una sigla decente né
Ma
che neanche
mai.
una sigla di chiusura. Ragazzi, prima o poi verrà fatta, lo sapete, le cose belle hanno bisogno di tempo.
Per il siso finale, per il siso finale.
Esatto.
Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera, 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 benvenuti a
Hola.
questa seconda puntata dell'anno. Ormai vado così. Con me stasera l'ingegner Mapelli, il maestro Annandi e nel cuore e nella mente il professor Dacarro che ci sta seguendo.
Ti saluto con una mussola del mio piccolo Cesare, che domani verrà
Mamma
utilizzata
mia,
per detergere il suo culino. Anche perché tu,
che.
anche il buon Mo in questo momento starà facendo le stesse cose su di sé, essendo affetto da ciò di cui stavamo parlando poc'anzi.
Bene, bene, di cosa mi parlate prima di. Perché stasera, diciamo, inizia la grande stagione degli ospiti dei giocatori anzianotti.
E che ospiti!
E che
Intanto salutiamo
ospiti!
Iena che con il solito tempismo è tra i primi a comparire. Buonasera Iena, buonasera
Ciao Iena. Volevo scaldare un pochino così il pubblico, prima di iniziare a introdurre il nostro fantastico ospite. Ospite, mi sento dire, non vorrei, internazionale, si può dire internazionale?
Beh, si può dire,
Si
direi di
può
sì,
dire internazionale.
direi di sì. Comunque,
È appropriato.
È appropriato, è appropriato. Come
Sembrato
avete
bellino.
passato questa settimana? Cosa avete fatto di bello? Cosa avete visto?
Ho visto l'ufficio ancora, dopo tanto tempo che non lo vedevo, e questa cosa non è che, come tutti, non credo che abbia gasato, il ritorno al lavoro, intendo. Però a parte questo, niente, per quanto mi riguarda, sto proseguendo nella visione di Ginny and Georgia, serie alla quale
Ho
ero
visto
abbastanza.
mezza puntata ieri sera, mi sono stromato.
No, ma no, non è male, non è male, non è male, non è male. È un teen drama, vabbè, è come teen drama, diciamo, ha tutti i pro e tutti i contro del caso. Però, sai, da quando sono approdato nella genitorialità, ogni occasione per capire cosa potrebbe succedermi nel futuro, nonostante io abbia un maschio e lì è improntato quasi tutto sul rapporto madre-figlia, diciamo che la cosa potrebbe interessarmi, perché prima o poi ci incapperemo in cose del genere. Non proprio uguali, però è possibile. Poi vabbè, c'è tutta l'americanità, ecco, c'è una cosa delle serie americane. Cioè, tutte le volte sono di mezzo gli americani, tutti i rapporti amorosi sono un casino. È sempre un casino, è sempre un casino. È sempre un casino quando dei ragazzini si fidanzano, perché oh Madonna, ti sei fidanzata, adesso non avrai più tempo per lo studio, devi pensare alla tua vita, non puoi pensare alla fidanzata. Ma figa, 16 anni, ma veramente? Uno non può trombarsi che vuole a 16 anni, quando lo fa. Poi invece quando sono grandi è un casino perché non riesco a gestire i miei sentimenti, no, probabilmente è stato un errore, no, non dovevamo farlo, no, ma sei sicuro che dobbiamo farlo? La Madonna, ma che minati si fanno gli americani quando si tratta di limonare? No, ma parliamo di questa cosa. Ma perché?
La prima mezz'ora che ho visto io mi è sembrato un po' un mix fra cose molto belle come Sex Education, che a me era piaciuto tantissimo.
Era perché non ne fa più? Era
Credo ne
finito.
facciano ancora,
Ah, no,
era
ok.
fino a questo momento, poi
Ah,
magari la
ok.
prossima
No, no.
puntata fa.
Chiedo perché anche a me era piaciuta di brutto, quindi ho detto, oddio, se è finita, ci rimango.
E tipo Gilmore's Girl. Quindi un po' quella roba lì di lei che vede il ragazzetto, così, un po' tutto questo mix di cose già viste, di mood già sentiti, e quindi non lo so, non mi ha
Vabbè,
molto.
qua c'è la tematica della ragazza madre, che poi più che ragazza è bambina madre, perché adesso
Do
l'ha
dove
avuta.
l'avevamo già vista questa cosa? Nelle
Non lo so, dove l'avevamo già vista. E a me
Gilmore's Girls.
non l'ho visto Gilmore Girls, quindi non, sono ignorante in materia. Quindi, ok, è quello, vabbè, niente, allora basta, mi taccio. Perché. Però vabbè, a me non sta dispiacendo adesso.
Ma sì, sicuro l'hai visto, Joe. Una mamma per amica di quando
No,
erano
no,
molto
non l'ho
giovani.
visto, non l'ho visto, non l'ho visto.
Ma non
Giuro,
è
ho presente di
possibile.
cosa stai parlando, però non l'ho mai
Ma
visto.
dov'eri negli anni 2000,
Non l'ho
scusa?
mai visto. Guardavo Dawson's Creek, no, Dawson's Creek era negli anni 90. No, negli anni 2000 non guardavo le serie TV. Ma nel 2000
No, no.
ero all'università, perdevi tempo a guardare le serie TV. I telefilm, veramente non ci credo. Allora si spiegano molte cose, Teo, va bene. Ok, va bene, basta. E non diciamo altro,
Va
proseguiamo.
bene, io farò invece vi parlerò velocissimamente di The Bad Guy che hanno molto pubblicizzato un paio di settimane fa su Amazon Prime e mi rimane in quella sottile sospensione fra zozzeria, nuova vibe italiana fichissima. Ho provato un po' una mezza zozzeria, a me non è piaciuto per niente. L'ho trovato molto scoppiazzare i mood Tarantino, The Snitch, Guy Ritchie sotto certi aspetti,
Allora,
tutto
io non ho presente
ambientato.
nulla tranne la locandina. Mi fai una breve sinossi, cioè, qual è il
E tu,
tema?
adesso poi te lo dico, è tutto ambientato a Palermo, no? Quindi è la storia di questo magistrato, giudice, non mi ricordo.
Un
Esatto,
giurisperita, diciamo.
che viene incastrato dalla mafia e viene mandato in galera come colluso con la mafia. E da lì poi lui diventa cattivo, diventa the bad guy. Però in tutto c'è un po' questa cosa di un po' The Snitch, un po' Guy Ritchie, no? Che allora fa delle cose, non si capiscono, non voglio farvi nemmeno tanto spoiler, però alla fine il discorso di fondo è piaciuto tantissimo ai miei amici e parenti acquisiti palermitani, perché molto spesso parlano in dialetto palermitano e con accento molto molto palermitano, e sottolineo palermitano perché poi in realtà proprio utilizzano proprio il savoir-faire palermitano, e già non si dividono con i catanesi e via discorrendo. Quindi è piaciuto molto perché c'erano proprio l'accento palermitano. Oh, è bravo, ma secondo me è proprio la storia un po' bruttina. Quindi non ve lo
Ok,
consiglio.
peccato perché l'occascio a me piace in generale.
L'occascio è bravo, c'è anche la Pandolfi, che anche lei è molto brava, però.
Invece niente, vabbè, è andata così. Non so, quindi non consigli, pollici giù.
No, 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 pollici giù, pollici giù. Bene, bene. Cosa vogliamo fare, amici?
Lo so, Fra non ha ancora detto niente,
Fra, vuoi
potresti
dire
dirlo
qualcosa?
tu
Vuoi tenertelo per
domani.
dopo, magari,
Ah no,
come
ne parliamo
closing?
dopo, dai,
Ok.
dopo lo spitone.
Va bene, allora iniziamo questo nuovo anno con un primo grande ospite. Questo ospite è un ospite internazionale. Che ha deciso di venire a raccontare la sua esperienza in una grande azienda molto importante che abbiamo tutti conosciuto, che tutti conosciamo,
Di cui
che tutti
parliamo spesso
abbiamo,
anche noi
di
anzianotti.
cui parliamo spesso anche noi anzianotti, è sicuramente lo studio che ha completamente cambiato il concetto di animazione, come lo concepiamo, come lo concepivamo prima di questo studio che è la Pixar. E quindi io farei un grande applauso e vi presento un nostro grande amico che conosciamo da tantissimo tempo, che è Giovanni Guerra. Eccolo qui.
Grande, grande,
Ciao a tutti,
grande
scusatemi.
gioco a tutti.
Purtroppo parlando prima con il mio procuratore mi diceva che non potendovi cedere i diritti d'immagine sarò costretto a fare tutta la live così, vabbè, credo che non ci siano grossi problemi. C'è un problema solo sulla parte relativa alla parte audio, quindi mi ha chiesto anche di in qualche modo di camuffare un po' la voce. Io non lo sto facendo, ma in realtà potrei e forse dovrei, non so se è
Un po' troppo così.
Forse così un po' esagerato. Non è male così. Così sembra.
Giovanni, non si capisce
Niente.
niente.
Così sembra di
Vabbè,
intervistare un grizzly che sta petando in una caldera del vento.
allora va bene, niente. Allora faccio così, fingo questo accento terrone in modo tale che insomma
Guarda, devo dire
Va bene.
che io. Allora, Giovanni, io l'ho conosciuto. Cos'era? 2008 mi pare, una cosa del genere, no? 2007, 2008. Ci siamo conosciuti in quel di Follonica, non so se tu ti ricordi, era al campeggio a Follonica. Ci siamo
Campeggio
conosciuti.
Udo, Pappa
Bravo,
Sole.
bravo, 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 esattamente lì. Salutiamo gli amici. E tu poi finita l'estate sei partito, sei andato a Los Angeles a lavorare per la prima volta alla Pixar, e da lì sei rimasto, quindi sei ancora in Pixar
Io
e
in realtà
quindi.
ero un assunto, non avevo capito bene perché pensavo fosse la pizza, in realtà, quindi pensavo di andare a fare il pizzaiolo. Poi, però, per fortuna mi sono trovato insomma a dovermi adattare. Mi è andata bene lo stesso, eh. Però ho anche quelle pizze, dico, do il mio, devo dire la verità.
Ah, quindi
Quindi,
tu
non
in
per
Pixar hai. Quindi
rimanere sul tema enogastronomico, che so che a voi è molto caro.
tu in Pixar hai iniziato dalla mensa, praticamente, mi stai
Sì,
dicendo.
praticamente sì. Consegnavo le pizze e diciamo poi da una pizza di qua, una pizza di là, poi c'era pure questo, sapete, no? Nel mondo del cinema la pizza non è solo la
Esatto.
pizza margherita, c'è pure la pizza. Quindi insomma da quello poi ho fatto un salto di qualità perché mi hanno detto porta
E
la
sei
pizza.
diventato sceneggiatore.
Esattamente, esattamente.
Cioè, una
Sei
carriera tipo
diventato
Monsters & Co., insomma.
sì, una roba un po' strana, però comunque vabbè, sapete, alla fine adattarmi, come si vede anche nei film e negli adattamenti che faccio, tendenzialmente adattarmi è una delle cose che mi esce meglio. E quindi queste qua.
Quindi dai, no, ma raccontaci un po' meglio qual è stata la tua grande, diciamo, questa tua avventura in Pixar. Cioè, tu arrivi nel 2008, 2007,
2008 in realtà, come tu a Los Angeles, rispondo a questo annuncio su subito.it e mi trovo, insomma, immerso in questo mondo in cui, diciamo, che partendo dalle pizze, come vi stavo dicendo, perché era questo il misunderstanding iniziale, poi mi evolvo, mi riesco a trovare questa che era la mia strada nella sceneggiatura, e dalla sceneggiatura poi, come sapete, purtroppo anche a causa di qualche progetto nel cui mi sono trovato in maniera un po' strana, vengo assunto dal Deep State perché dovevo inserire all'interno delle sceneggiature quelli che sono poi i messaggi subliminali che conoscete, immagino, molto molto bene, e se non li conoscete approfondite, che sono molto interessanti, ma li conoscete così bene perché so fare il mio lavoro, e quindi, vabbè, è chiaro, vado a finire poi ad essere premiato per questo motivo qui, e quindi sono diventato quello che sono diventato, insomma, leader del settore, come sapete benissimo, insomma, una celebrità.
Quindi tu ti stai coprendo la faccia, stai facendo questo finto accento terone, come dici tu, per coprire un po'
meridionale,
per coprire un po' il tuo per salvare un po' la tua privacy, perché comunque è una cosa un po' importante quella che ci hai detto, no?
In realtà Teo, come voi mi insegnate, oramai Deep State è assolutamente mainstream, cioè, voglio dire, non è che è più come una volta in cui lavoravano gli scantinati, eccetera, eccetera. Quindi non c'è più, non c'è più da nascondersi neanche, è talmente chiaro. Cioè, voglio dire, che Deep State sia così diffuso, si vede. Cioè, voi pensate veramente al governo Meloni come una roba possibile, immaginabile, dai, raga. Cioè, quei fax che mandano per... Insomma, sembra una roba talmente assurda, ed è talmente assurda che chiaramente è un po' la rivincita del Deep State, che diventa finalmente, nella sua sublimazione, mainstream, e quindi riesce un po' a sfondare dappertutto. Quindi non c'è più da nascondersi, anzi, nel mio LinkedIn, se andate, trovate appunto anche questa partecipazione.
Collaboratore Deep State.
Sì, assolutamente, sì.
E ti chiamano in molti come collaboratore Deep State.
Sì, mi chiamano abbastanza, sì, assolutamente.
Senti un po', quindi 2008 in Pixar, qual è stato il primo su cui hai lavorato? Up?
Esattamente, sì, è stato Up, ci ho lavorato, insomma, i palloncini, quella roba lì, voi immagino che avete colto tutto, no? Tutta la profondità e tutti i messaggi che volevamo mandare, penso che siano arrivati tutti completamente. Quello poi è stato il mio trampolino di lancio e mi ha fatto fare un'altra serie di robe, insomma.
Beh, si vede molto il tuo zampino nella figura del Beccaccino in app, secondo me, sì. Quello è stato un po' la tua chicca, se vogliamo. Lì proprio, lì, insomma, c'è anche quella vena polemica, anche quella sottile, come dire, polemica sociale che viene fuori dalla scelta di questa figura, che comunque, sai, un animale che sembra tonto, però in realtà non lo è, che è anche una specie... non neanche in via di estinzione, una specie più unica che rara, però cerca di mascherare comunque la sua unicità in questo fare un po' impacciato, ecco, lì, insomma, mi è piaciuta molto questa cosa, e secondo me è stata la tua scelta, no?
Ti ringrazio, vedo che tutti gli sforzi alla fine vengono ripagati anche quando delle persone che sostanzialmente, come voi, insomma, gente della strada, apprezzano il nostro lavoro, siamo assolutamente sempre molto contenti. Quindi grazie mille, Gio, grazie mille.
Ma figurati, no, ma grazie a te per averci regalato questa perla. E beh, quindi, qual è stato il tuo inizio?
Sempre su Kevin, a me l'ha fatto impazzire vedere nel 2008, era già abbastanza... Presto per cominciare a fare discorsi di paternità e maternità e la confusione per cui per metà del film Kevin si pensa che sia un maschio e poi si scopre che è una femmina, no? e hai quello, usci, diciamo, quello
avete capito che lì voglio dire le grandi lobby di LGBT plus hanno pagato i deep state, quindi siamo stati costretti tendenzialmente a quelle sceneggiate, ma questo penso voglio dire sia la palissiano e quindi non c'è neanche bisogno che ve lo spieghi, però beh, insomma, è tutto un costrutto per limitare un po', non a caso voi avete fatto solo un filo a testa, era un po' quella la scelta, no, di cominciare a farvi entrare questo tipo di messaggio, non per favore non duplicatevi troppo, devono arrivare i cinesi vi devono sostituire per la sostituzione etica, insomma tutti questi messaggi piano piano poi il tempo è stato signore, ha dimostrato essere stati assolutamente all'avanguardia e aver portato tanto alla società in questo momento, ecco, questa era un po' la scelta che era stata fatta e che vedo ha portato assolutamente sui frutti.
Mamma mia, ragazzi,
stai tirando fuori delle primizie incredibili. E nello specifico, io so che tu sei stato uno dei maggiori, diciamo, contributor di Luca, che è ambientato in Italia, no? È stato un po', hai portato molto del tuo in Luca, che è proprio un po' l'ultimo grande Pixar che è uscito. Giusto, è l'ultimo,
sì,
no?
Assolutamente sì, infatti Luca, se vi ricordate, il ruolo del bullo tendenzialmente è ispirato un po' al bullo che avevo io quando ero ragazzino e quindi da lì poi siamo partiti per costruire tutto attorno, per far capire che in effetti si possono salutare anche i bulli, perché un po' ma questo perbenismo ci dava fastidio e quindi abbiamo voluto infilarci anche delle altre realizzazioni stilistiche. Insomma, l'idea delle cinque terre è servita anche per far anche utilizzare le cinque terre come sfondo a questa storia, ci serve anche per dimostrare, per dare un accenno correttamente astronomico e astrologico al film. Lì il Deep State ha insistito molto, dicendo: raga, perché è una terra sola, non basta, mettiamone più di una. Quindi l'idea delle cinque terre serviva un po' a collegarsi a quel mondo lì, insomma, ed è stato uno sforzo interessante. Quindi lì c'era un po' questa un po' da una parte, un po' di autobiografico dal mio punto di vista, e poi c'era ovviamente anche il lavoro che sto facendo per il Deep State per portare avanti quest'altro tipo di appunto di messaggi. Quindi sono contento che sia piaciuto Luca, sono molto contento di questo e spero che anche i messaggi in questo caso siano arrivati.
Beh, sicuramente c'è anche questa, diciamo, questo sdoganamento del capitalismo quando Luca utilizza la Vespa, no? Che diventa il suo sogno proibito, no? Insomma, questo oggetto del desiderio che è un po' il marchio dell'italianità nel mondo, no? E quindi c'è anche questa cosa per cui comunque bisogna cercare di rimanere nel politically correct permeando tutto della giusta dose di capitalismo, se non vado errato.
Assolutamente, quello è un richiamo e grazie di averlo citato perché me lo stavo dimenticando, quello è un richiamo all'epopea, insomma, di Agnelli, non so se vi ricordate, il Rampolo Agnelli che dice di aver lavorato per un periodo in piaggio sotto
John Elkann. No, non era John Elkann, era...
Capo, però non ne sono sicuro, voglio dire, dovrei andare a ripescare il file. Però comunque siamo lì, insomma, e avete capito perfettamente che proprio quel messaggio andava proprio a toccare quel punto là. C'era un capitalismo da molto buono, anche se poi in realtà spostiamo tutti i fondi da Hector, li spostiamo in Olanda, e attaccate il cazzo, e soprattutto usiamo pure quei fondi per comprarci gli arbitri. Ma questo è insomma, per ripulire un po' quello che potrebbe essere il messaggio che vogliamo mandare. E il fatto che sia arrivato giù ti qualifica assolutamente come uno di quelli che ha capito tutto, e poi mi fa anche capire che il nostro lavoro è stato un lavoro importante che ha funzionato.
No, ma è poi quello che mi colpisce è la finezza e il garbo con cui proponete certi messaggi, no? Che comunque arrivano, cioè se uno vuole indaga, arriva al nocciolo, però comunque anche se uno non indaga, comunque viene comunque permeato da questi messaggi, perché appunto sono dei messaggi subliminali, quindi in questo secondo me sta la tua grandezza, hai portato secondo me questa ventata di novità in un'azienda che prima non aveva questo genere di trovate, quindi molto bravo, grande, veramente grazie, grande, grazie, ti stimo mille. Molto.
Grazie mille.
Senti, io invece da adesso ti faccio una domanda un po' cattiva. Mi perdonerai, spero. Allora, tu sei entrato nel 2008, John Lasseter, che ricordiamoci essere il padre della Pixar, che è stato anche leone d'oro alla carriera a Venezia, l'uomo dietro Toy Story, insomma, un personaggio molto 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 importante. Che aveva una carriera incredibile all'interno di Pixar, a un certo punto viene travolto anche lui dallo scandalo Me Too. Dà le dimissioni, prima prende una pausa e poi dà le dimissioni dalla Pixar. Ecco, questa storia, com'è stata vissuta in Pixar? Tu che c'eri lì, che è successa, com'è stata vissuta questa cosa qua lì? Che lui
Ma
era veramente un buono, visto come un buono prima, no?
sì, ma lì c'è tutto, insomma, c'è tutto qualcosa che è lontano, tanto la maschera non è che posso raccontarvi nello specifico. Vi dico solo i collegamenti, sono Uma Thurman da una parte, che aveva degli interessi, insomma, adesso non ve li sto a raccontare. Poi c'era sicuramente Al Pacino, che anche lì aveva, insomma, ed eravamo tutti quanti seduti in un bar all'Avana e stavamo discutendo di come portare avanti un certo tipo di considerazioni, no? Poi la telefonata sbagliata, il messaggio sbagliato e queste robe cambiano, quindi abbiamo dovuto fare subito un passaggio, anche perché poi inserire, cioè far comprendere che la Pixar era al grande pubblico, che la Pixar era sostanzialmente condotta dai rettiliani, non era proprio un messaggio facile, ecco. Gli altri messaggi sono stati più facili, quello era un po' più difficile, quindi nel senso, capite, poi insomma, lo sapete come vanno queste robe qui, no? Cioè, ci si incontra tutti quanti nell'evento in cui si beve il sangue dei bambini e poi il giorno dopo sei costretto a cacciare un collega perché magari si rischia di scoprire che è un rettiliano. Quindi insomma, le questioni sono state abbastanza semplici, come le avevo raccontate, però volevamo un po' arrivare in maniera semplice al pubblico per fargli capire delle robe semplici. Insomma, come sapete, più semplice della figa non c'è niente, ragazzi, non
Su
c'è
questo
niente.
non ci piove. Quindi stai dicendo un po' che è stato eletto come capro espiatorio, insomma, nella faccenda.
Ma sai, è un po' così, insomma, è un po' come, è un po',
Un po'
insomma, è un
come
po' come
Craxi, un
l'epopea.
po' come Craxi, ha fatto quella
No,
fine lì.
è un po' come l'epopea di personaggi che tendenzialmente entrano poi in questi mondi e ne devono uscire per forza. Cioè, The Truman Show, per esempio, già per farvi un esempio banale, racconta un po' una storia di questo tipo, no? Cioè, del tizio che scopre che la terra è piatta, eccetera, 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 poi devono farlo fuori. Insomma, siamo lì, insomma, è quel mondo là che noi proteggiamo e che alla Pixar siamo assolutamente, assolutamente tutti necessariamente costretti a seguire. Quindi messaggi subliminali sì, però a volte bisogna anche dare messaggi forti e importanti. Nei messaggi semplici, e come ho detto, utilizzare la figa per i messaggi semplici è non plus ultra.
Tra l'altro faccio notare che da quando ha detto figa, Giovanni ha cambiato accento, è passato da un accento meridionale a un accento fortemente milanese. Così,
Eh
boom, da.
beh, certo, ovviamente. La parola in sé richiama milanesità. Ma senti, ma adesso.
Guardate, se il mio accento vi disturba, come ho detto, potrei riutilizzare il mio ottimo strumento per fare la voce, basta chiederlo. Che ne pensate?
Non
Non si
male,
sente
non
niente.
male, non male, non male. No, ma è quello che mi chiedo, ecco, adesso, cioè, tu sei entrato in Pixar, ma tu prima di cioè, quando sei entrato, come sei stato, diciamo, immerso in questo tipo di ambiente? Ci cioè, sono stati fatti dei training? Cioè, tu immagino che tu, una volta che sei entrato, giustamente eri un po' naif, non ti immaginavi neanche di entrare in un mare magnum di questo tipo. E quando hai capito veramente come girava il fumo, come si suol dire, come ti sei sentito? Come hai affrontato questa cosa? Come hai vissuto questo cambiamento?
Sicuramente il fumo è stato uno dei protagonisti di questa mia immersione all'interno di quel mondo, perché come sapete, insomma, lì tendenzialmente devi riuscire un po' a barcamenarti da situazioni di quel tipo. Quindi un'altra cosa molto importante in situazioni di questo tipo qui è riuscire anche a immergerti bene in situazioni dove oltre al fumo puoi trovare anche dell'altro. Sciare, per esempio, è uno degli skill che sono assolutamente necessari, perché la comprensione di come funziona la neve, devi averla in maniera molto 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 concreta. Quindi diciamo che assieme a questi soft skill mi sono anche avvalso delle possibilità che mi erano state offerte quando poi mi trovavo all'interno di situazioni differenti, insomma un po' situazioni tipo universitario, in cui comunque poi si studia tantissimo queste situazioni per riuscire a portarle poi in maniera molto molto un poco artificiale in ambienti come la Pixar. E un'altra cosa fondamentale che mi è servita molto l'esperienza che ho fatto all'università è che, proprio come vi dicevo prima, insomma, anche conoscere poi, anche se solo vagamente, ma avere un'idea di come funziona la figa mi è servito tantissimo come espediente, perché chiaramente in quel mondo, come sapete, è fondamentale poi riuscire a orientarsi e capire bene, insomma.
In quanto cambia, diciamo, il rapporto con
la cosa fondamentale
in quanto cambia, secondo te, visto che l'hai vissuto in prima persona, il rapporto con la figa da quando eri in Italia, quando sei approdato negli States? Cosa c'è di buono e cosa c'è di meno buono, secondo te?
Allora, dal punto di vista della bontà, non c'è nessun dubbio che abbondanza aiuta, ecco, Joe. Quindi, come sai bene, poi alla fine quando vai a Los Angeles, diciamo che dovunque tu spari, insomma, trovi sempre
grandi numeri, diciamo.
Sì, grandi numeri sono alla base di tutto, e lì che bisogna puntare fondamentalmente in situazioni di questo tipo. Hai grandi numeri, poi devi essere anche adatto, perché sapete che in quei posti là non devi limitarti, potresti trovarti tutto e su di tutto, intendo letteralmente di tutto, e quindi anche un'apertura mentale, insomma, diciamo così, un'altra soft skill necessaria è cercare di essere sia di bosco che di riviera, ecco, non so se mi sono spiegato.
Capisco. Certo,
quello aiuta,
certo.
Quello aiuta moltissimo.
Certo, ho capito cosa intendi. Bisogna un po' ampliare il proprio campionario, non fermandosi fermandosi anche alle apparenze e non volendo andare oltre, accontentandosi di quello che c'è anche a volte, no?
Assolutamente. Diciamo che poi nell'orto c'è un carote e patate.
Perfetto, sì. E a volte uno deve mangiarsi anche la rapa, insomma,
tutto,
quando
tutto,
capita.
Tutto.
Ho capito.
Senti,
grazie.
Un po'. Non so se tu questa cosa adesso ce la puoi dire, io te la chiedo lo stesso, perché ormai noi ci conosciamo da così tanti anni che so che in questo momento è un po' difficile per te, però io te lo chiedo lo stesso. Qualche primizia, cosa sta per arrivare dalla Pixar adesso? Cosa arriverà? Se ci puoi dire qualcosa, così, un'anteprima... un qualcosa che poi quando uscirà diremo noi l'abbiamo detto per primo qua agli anzianotti.
Allora stiamo ragionando su un progetto importantissimo che si chiamerà Cicciolina. Come vi ricorderete, abbiamo avuto questo problema con l'ultimo, uno degli ultimi nostri prodotti che poi in Italia sono stati censurati. Il famosissimo Moana, che noi avevamo insistito moltissimo proprio per il mercato italiano, per cercare di inserire dei messaggi, poi è saltato, quindi vogliamo riprovarci con il Cicciolina, che è la storia di un maiale che tendenzialmente cerca in ogni modo di sfuggire alla macellazione, ma non voglio farvi nessun tipo di spoiler.
Importante, già ci racconti che insomma il nome Moana, che noi tanto per gli anzianotti che ci seguono da poco, ne abbiamo già parlato in passato, quello che in Italia è chiamato Oceania, nel resto del mondo viene chiamato Moana. E quindi quello che noi ci siamo sempre chiesti, il nome Moana era messo a caso, sapevo che c'eri dietro tu, sapevamo che non era stato messo a caso, e quindi grazie per averci tolto questo
passaggio. Poi il secondo step, credo che non vi devo raccontare nulla, che in produzione in questo momento il nuovo cartone animato che stai immaginando, che si chiama Rocco, e insomma, vabbè, non lo sto raccontando.
Basta, hai detto tutto.
Sì, ho detto tutto, vi dico solo che la storia è di una ciova di mare, che non so se conoscete come pesce, è una storia di una ciova di mare che tendenzialmente cerca un po' di barcamenarsi in un mondo un po' strano, un po' utopico. Insomma, beh, ma non vi voglio neanche questo da fare spoiler, sono progetti futuri che prima o poi vedrete su schermi.
Ok,
mamma
senti,
mia, ragazzi, mamma mia.
Quante news bellissime. Senti, io ti voglio fare un'ultima domanda. Innanzitutto ti ringrazio per questa apertura che noi non ci aspettavamo. È stato veramente molto molto gentile a raccontarci tutte queste cose qua. Vorrei farti un po' una domanda a lato. Io so, noi ci conosciamo, te l'ho detto, 2008, no? Quante volte sei venuto qua tu, quante volte siamo venuti noi a Los Angeles, insomma, ci conosciamo da una vita. Io so una cosa che non tutti sanno, però la so. E non posso far finta di niente, so che tu hai una grandissima passione calcistica, sei una persona che segue il calcio in maniera molto preparata, ha studiato, si è fatto anche dei corsi di analisi e soprattutto tu hai questa grandissima passione per una squadra italiana e quindi io ti volevo chiedere come fai da Los Angeles, che comunque è fuso tutto quanto, a seguire questa tua grande passione che è la Juve?
Beh, te l'ho detto, è abbastanza semplice, perché la passione per la Juve arriva da situazioni che hai descritto tu, insomma, lavorando nel Deep State, per quale squadra posso tifare, insomma, necessariamente per la Juve. In realtà non ho bisogno di seguirla, perché come sai benissimo i risultati sono già scontati, li sappiamo già, li abbiamo già previsti, e quindi in realtà, insomma, la parte principale del mio lavoro, insomma, la pianificazione, poi l'aspetto sportivo è anche abbastanza relativo, quindi sapendo già non mi devo neanche impegnare più di tanto, quindi insomma un po' una passione che poi è diventato un lavoro, accettando appunto di lavorare dico facilissimo, perché chiaramente insomma designazioni, sta roba, no, sapete come funziona, poi è molto interessante, ma un po' fine a se stesso, nel senso che poi la parte sportiva rimane un po' all'altra, insomma seguo, diciamo che più che seguo pianifico, e questa è la cosa che mi piace di più, insomma, e questo è il soft skill che metto a frutto, e per questo motivo sono molto orgoglioso di poter portare avanti le fortune della mia squadra di calcio. Mi dispiace per gli altri, però tendenzialmente, vabbè, lo sapete, no? Ne parlavamo prima, insomma, il mio rapporto con il mondo degli agnelli ve l'ho raccontato, li ho citati, come dicevo prima, stavo raccontando prima all'interno di Luca, ma continua e continuerà credo a lungo, insomma, finché c'è l'Hip State c'è speranza per la Juve, questo è quanto.
Quindi tu potresti già dirci adesso, dai, facci sto spoiler, vince il campionato,
no,
la Juve.
Non ve lo faccio. Ah, perché,
dici se vince, però, il campionato.
Ma no, non ve lo faccio, perché poi alla fine mi dispiace molto, nel senso, mi dispiace molto perché ci sono certe parole che tendenzialmente non mi piace pronunciare, che però sono già scontate, cioè vuol dire scontate come lo scudetto del Napoli quest'anno, insomma, questo è.
Va bene.
Ah, ok,
va
bene. Alla fine si è sbottonato.
Va bene. Niente, che dire. Grazie, noi siamo stati molto contenti di averti qua, so che tu ci segui. So che ci segui e quindi ci fa piacere averti avuto qua. Alla prossima, ci vediamo magari a Los Angeles. Ci veniamo a trovare.
Facciamo una live anzianotti da Los Angeles, sarebbe il caso.
Sì, tra Los Angeles, come sapete, tra Los Angeles e Las Vegas, insomma, è un po' casa mia.
Ok, perfetto.
Grazie Dai. Mille, Giova.
Ciao, 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 ciao,
buon mattino, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao. Ah, che bellezza, ragazzi, che bellezza.
Che notizia incredibile.
Sì, tra l'altro, rischierà di andare nei... Ma è tutto pianificato, anche il fatto che si sia sbottonato e che ci abbia dato tutte queste informazioni sul futuro.
Chi lo sa?
Dai, cioè, non è che ce le dice per caso. Che va a rischiare il posto per noi, però comunque è stato squisito, voglio dire.
Sì.
A modo, proprio a modo, grande. Beh, dai, direi che è da ripetere tra qualche mese, secondo me, vale la pena fare un'altra chiacchierata.
Sì, non so se fra qualche mese Giovanni potrà ancora aprirsi come come uso e costume fare e come ha fatto in questa live. Però vedremo, insomma, molto volentieri
Magari
se
quando
lui
sono
vorrà
arrivati alla
essere
fine.
ospite. Questa è casa sua e può venire tutte le volte che vuole, tutte le
Vediamo, magari a
volte.
ridosso alla fine del campionato quando il Napoli starà per vincere, magari lo sentiamo.
Va bene, cambiamo discorso.
Vediamo se riusciamo a farci chiccare fuori anche noi da Teo come la settimana scorsa, mo.
Guardate com'è
Esatto,
finito mo. Io non vorrei, eh. Io non vorrei.
si sta instaurando un po' questo clima dittatoriale tra gli anzianotti, che vabbè, insomma. Fra, non è, tu dovevi dirci qualcosa, poi non hai detto
Sì,
niente.
allora devo tossire fortissimo, quindi parlate per 30 secondi, io mi muto e tossisco.
Vai, vai tranquillo, non ti preoccupare, tossisci. No, guarda, è stata proprio una bella cosa. Mi sono dimenticato di chiedergli un po' com'è proprio l'ambiente lavorativo, no? Com'è la giornata tipo in Pixar, però vabbè, me lo tengo per la prossima volta.
Niente.
Ci
Eh
sono.
sì, vabbè. Insomma, comunque mi sembra che si sia aperto abbastanza, ecco.
Madonna,
Ecco,
Madonna,
sì. Fin
tantissimo.
troppo, fin troppo, fin troppo.
Fra, hai tossito adeguatamente?
Sì, abbastanza.
Eccoci.
No, io volevo raccontarvi di una serie che sto guardando. Sono più o meno a 6 ottavi, cioè credo di aver visto 6 puntate su 8.
Tre
Sì, esatto,
quarti.
tre
Ok,
quarti.
12, 16.
Che è The Peripheral.
Ah.
Il motivo per cui ci sono
Netflix.
capitato,
Netflix, né? Sì.
no,
Non è Netflix.
Prime,
Ok.
mi sembra sia su Prime. E vabbè, avevo visto il trailer e non mi sembrava convincente.
Quindi hai detto, vado a non farmi convincere del tutto.
No, poi durante le vacanze, per motivi non interamente dipendenti dalla mia volontà, ho visto tutti gli Harry Potter.
Ah, bene. Vabbè, va sempre bene. Harry Potter, si sa mai.
A un certo punto c'è il bottone tipo gli attori, no? E ho scoperto che l'attrice che fa Cho in Harry Potter fa una parte
Chang.
anche, esatto, fa una parte anche in The Peripheral. E quindi ho detto, ah, allora voglio vedere The Peripheral per vedere com'è cresciuta, perché dentro Harry Potter ci sono 1 milione di attori che sono cresciuti in maniera mega buffa, no? E quindi ho detto, ah, vediamo ciò che cosa fa da grande. E quindi ho visto The Peripheral. E ciò fa una parte abbastanza secondaria, però vabbè, esiste. Tutto questo per dirvi che la serie di per sé ha delle cose che secondo me sono interessanti, ma che secondo me vengono dal libro, perché è tratto da un libro. E quindi l'impressione che ho è che il libro probabilmente è molto bello, perché i temi sono affrontati, sono interessanti, temi affrontati. Sostanzialmente parla di una storia ambientata una decina d'anni nel futuro rispetto a quello dove siamo noi, in cui però per motivi che vabbè, poi non vi spoilerò. Comunque, cioè, sostanzialmente arriva una specie di headset virtuale per giocare una simulazione che è in realtà, sono in realtà dati che provengono dal futuro. Quindi, sostanzialmente, la protagonista si trova che quando si mette il caschetto vive nel futuro, in uno scenario post-apocalittico. E c'è questo tema in cui lei, per buona parte della serie, vede quello che succede quando si mette il caschetto e quindi vede le persone che incontra in quella realtà un po' come una simulazione, quindi non sono veramente veri. E dall'altra parte, quelli che invece vivono 100 anni nel futuro vedono lei come una cosa non propriamente vera. E quindi c'è questo tema interessante su un tema già visto trito e ritrito, cioè l'interfacciamento con le varie timeline e una specie di multiverso, però gestito con una prospettiva diversa. E queste cose sono belle. recitazione non convince sempre, parlano tanto, i dialoghi sono molto verosimili e tanto viene portato avanti con i dialoghi, che è una cosa che da un film del genere ti aspetteresti anche più azione. Però tutto sommato c'è qualcosa che non mi torna fino alla fine. Il fratello della protagonista sembra Chris Pratt, ma versione economica, e anche quella scelta secondo me, boh, lo devi prendere diverso, perché così fa troppo ridere, perché ti sembra sempre che hai preso tipo la versione cheap di Chris Pratt. E alla fine ci sono scene e pezzi di montaggio che non mi tornano e mi fanno pensare che c'è stato qualche buco o di trama o di montaggio. Per cui è una cosa che ha dei pezzi interessanti, comunque lo sto guardando tutto, cioè non ho smesso di guardarlo, quindi alla fine si guarda, però mi manca qualcosa, quindi per me è un pollice su e un pollice giù, interessante su alcune cose, un po' carente su altre, e niente, poi le ultime due puntate non le ho ancora viste e vi racconterò.
Quindi da vedere ma distrattamente.
Sì, se non avete niente di meglio da fare, o se vi piace lei, la protagonista, che comunque è una bella ragazza, non è tanto il mio genere, per cui a me da quel punto di vista lì non convince, però se vi così, si può guardare tranquillamente, però senza aspettare. Il risultato è che ho voglia di leggere il libro, quello sì. Quello, secondo me, il libro può essere meglio.
Ok,
basta.
Bene. Bene, mi è incuriosito, devo dirti la verità, magari una chance la do adesso, anche perché Giulia sta andando avanti a vedere la serie senza di me, la vedo riflessa nella finestra, quindi magari qualche puntata.
Quale serie?
Ginny e Giorgia. Sì. No, beh, io allora durante le vacanze di Natale ho visto una serie su Prime che si intitola The Devil's Hour, non so quanto sia recente, però potrebbe essere recente. E anche lì una roba che vorrebbe essere un thriller e difatti lo è, però non so neanche come spiegarlo, c'è qualcosa di visto e di stravisto, cioè gente che esiste che però non esiste, gente che esiste ma che è tipo un riflesso di un'altra realtà alternativa che sarebbe successa se fosse successa un'altra cosa, gente che rivive la stessa cosa più volte, che tutte le volte prova a fare una roba differente ma si ritrova appunto a capo, eccetera eccetera, quindi qualcosa di effettivamente già visto in mille altre serie, qua declinato un po' alla maniera britannica perché tutto girato in Inghilterra. E, diciamo che ti prende abbastanza fino a quando non cominci a capire cosa sta succedendo. Quando cominci a capire cosa sta succedendo, dici: vabbè, ma no, dai, sta roba la so già, no, sta roba l'ho già vista. Quindi, non so, cioè, c'è questa tizia, la protagonista che si sveglia tutte le notti alle 3:33 dopo aver fatto un incubo in cui vede delle cose che poi puntualmente succedono, no? Quindi lei tipo sogna delle cose che poi succederanno. Però non si capisce se succedono perché lei è tipo una veggente oppure succedono perché l'ha vissuto in una realtà parallela. Cioè, c'è un po' tutto questo gioco qua. E parte bene, si sviluppa abbastanza bene, ma poi si conclude secondo me un po' banalottamente. Quindi un po' lo stesso discorso di The Peripheral, mi sentirei di dire, da un'altra parte. Mi sembrano un po' parenti queste due serie, per quello che mi è venuto in mente. Quindi, boh, non lo so, darei lo stesso giudizio che ha dato Fra. Anzi, potremmo fare questo gioco, Fra, che io mi vedo The Peripheral e tu ti vedi The Devil's Hour quando hai finito.
Così poi non so se mi stai convincendo. No, io ho un po' un problema con le robe di paura e mi sembra che questo sia atmosfera british da paura, per fare citazioni.
Grazie. E che salutiamo.
Touché, ciao. Buonasera.
Di dalle stelle.
Touché, sì. Ma no, allora, ci sono delle scene in cui all'inizio sembra che dici: oh madonna, qua mi cago sotto. Poi in realtà non succede mai veramente che ti caghi sotto. diciamo che il personaggio più inquietante è il figlio della protagonista, che è un bambino di avrà 7-8 anni, che non prova sentimenti praticamente, quindi è sto bambino che non ride mai, non piange mai e dice cose inquietanti, ma inquietanti nel senso che dici che non sono sempre senza contesto, cioè dice robe che non c'entra niente con quello che sta succedendo, dici ma perché sta dicendo sta roba qua? Cosa sa? E guarda sempre il vuoto con questi occhi giganti, tipo così, e non muta mai espressione. Quindi quella è la roba più inquietante, però da lì a dire horror che ti spaventi, no, direi proprio di no. Cioè non è The Bates Motel che lì ti caghi sotto.
Ma io c'ho una soglia bassissima, c'ho paura.
Bates Motel mi sono cagato sotto, poi adesso non so voi, se non l'avete visto, beh. Però insomma, quello fa abbastanza cagare sotto.
Comunque per prodotti che ci provano, quasi ci riescono e poi falliscono sul finale, visto che ne stiamo parlando, io ho visto The Menu.
No, non c'ho presente.
The Menu su Disney Plus, la storia di questo ristorante su quest'isola dove c'è questo ristorante appunto super stellato, lui è tipo chef super fico, per cui anche ci sono solo 12 coperti ogni sera, quindi andarci è super esclusivo così, e parte come un film diciamo in cui stanno per succedere qualcosa, non si capisce bene, e poi diventa un thriller horror, ma non tanto un thriller. In pratica si capisce quasi da subito che poi questo chef è mezzo impazzito e li vuole uccidere tutti. È molto bello visivamente, anche perché fa vedere questi piatti da ristorante stellato super fichissimo, molto molto belli visivamente.
E poi scopri che sono stati fatti col sangue delle vittime, tipo?
No, no. Non voglio fare spoiler, però diciamo finisce, cresce per tutto il film, cresce questa tensione, per cui si capisce che prima o poi qua succede qualcosa che va tutto in vacca. E poi finisce veramente, sì, il finale è proprio un po' deboluccio, un po' banalotto, molto molto banalotto.
Però, cazzo, c'è
molto americano il finale, è proprio molto molto americano.
E però c'è questa tendenza ultimamente intendo negli ultimi anni, fare delle serie
sono finite. No, questo è un film,
nel senso, diciamo in scala più grande nelle serie, fare una roba che comincia, cresce, va avanti benissimo, tutti hanno aspettative della Madonna, e poi a un certo punto evidentemente gli sceneggiatori perdono l'epidemia, sgonfia.
Cioè ci sono un sacco di finti ami, no? Per cui tu arrivi e dice, in pratica c'è uno dei commensali che invece di portare una tipa che aveva detto che voleva portare, ne porta un'altra, perché si è lasciato con quella vecchia. E lo chef lo viene a scoprire e impazzisce e dice, perché c'è questa, non c'è quell'altra, perché c'è questa, non c'è. Tu dici, ora ci racconta il perché voleva uccidere quell'altra e questa qua invece la deve salvare, deve trovare un modo per salvarla perché lui ha un non viene spiegato il perché.
No. Ah, ok, cioè una roba che ti aspetti qualcosa, poi non succede.
Cioè ti aspetti che ti spiega che quella là in realtà da bambino lo menava, boh, che ne so, una roba del genere. E invece no, non te lo spiega. Cioè, spiega ogni tanto qualcosa. Voi avete rovinato la mia arte. Io capisco che questa è un'arte per i ricchi, però voi la state rovinando, papà, e quindi morirete tutti.
Vabbè.
Moriremo tutti, perché poi muoiono tutti loro, insomma.
Grazie per averci spoilerato al finale.
Beh, ma si capisce subito quella roba lì.
Ho una domanda. Lì c'è la tipa che ha fatto la regina degli
Esatto,
scacchi.
sì, è
È
lei.
brava? A me era piaciuta moltissimo la regina degli scacchi, però ho detto, ma
Ah, è
questa
quella lì la protagonista?
riesce a fare anche delle altre, cioè nel senso è una brava attrice o questa è una parte che va benissimo per lei, ma poi no?
Allora, io ti dico, in questo film, secondo me c'è qualcosa anche di scelte recitative che non funzionano. Quindi lei è molto inutilmente sopra le righe sotto certi aspetti. Tipo invece il fidanzato è quello che fa la bestia in X-Men.
Ok,
Che
sì, non
adesso non
so il
mi ricordo il
nome, io so
nome.
il nome, ma ho presente, sì.
Hank.
Hank, bravo. E che sono due bravi attori. Cioè, Hank, secondo me, è un attore che sa fare il suo lavoro. Non è chissà che roba, però non è che ha sfigurato in X-Men, che ha fatto chissà che cose brutte. Però qua sono comunque fuori registro. Sono un pochino troppo rispetto a quello che servirebbe per il loro ruolo. Almeno io ho avuto questa sensazione.
Ok, quindi fondamentale da guardare o no?
Ah, io l'ho guardato tutto e non mi è pesato guardarlo, quindi scorre, si guarda, però sì,
Vabbè, comunque
guardatelo
dice.
perché scorre e non è male, ma non sono rimasto male perché avevo visto il trailer ai tempi e mi sembrava. Disney Plus, peraltro, ci ha fatto anche del content sui social in questi giorni, perché è stato rilasciato settimana scorsa, quindi ha chiamato una serie di TikToker nella sede di Disney Plus a Milano, dove c'era uno chef che faceva lo chef, come faceva lo chef un po' schizzato come il protagonista della storia, quindi insomma. C'era un c'avevo un
Un po'
po'
di
di
hype.
interesse, sono rimasto un po' deluso, ecco.
Ok. Vabbè, vediamo. Invece io ho visto un po', visto che Netflix adesso mi sta sottoponendo questo Kaleidoscope che con Esposito, se non vado errato.
Se solo ne avessimo già parlato
Avete già
di.
parlato? Allora ragazzi, niente, scusate, che ne so io, non ho approfondito. Basta, niente. E ne avete parlato
Non
bene o
viene e
male?
non sente.
E non
Non l'ho
sente,
sentito.
nemmeno che recupera, dice, non ci sono stato,
No,
però
non l'ho
tranqui, raga, l'ho
sentito l'ultima
sentita.
volta, non l'ho sentito, mi spiace. Vabbè, me ne avete parlato bene o male? La vedo o
Ne abbiamo
no?
parlato molto bene,
Ah, molto
molto
bene.
bella,
Allora la
sì.
vedo?
Sì,
Ok,
merita,
allora la
sì.
vedrò. Scusate. Va bene, niente. Mi taccio.
Va bene, direi che.
Ah, hanno messo su Netflix anche lo chiamavano G-Grobo. Ah, non l'avevo visto.
Va bene.
Vabbè, però se volete io vi do la chicca musicale della settimana.
Vai, vai.
Questa è veramente una chicca. Se solo mi ricordassi come si chiamano perché hanno un nome impossibile. Datemi 2 secondi che devo guardare. È un gruppo polacco punk che si chiamano Azil P. Non so come si pronuncia qui. Azil con la Y. Azil P. Che fanno un punk urlato. Io oserei dire delizioso, quindi andatevele ad ascoltare perché secondo me meritano di brutto. In particolare il pezzo che mi è piaciuto un casino si chiama Ciba Umieram. Non ho idea di cosa voglia dire, però mi piacciono veramente un casino. Quindi ascoltatevi gli Azil P. E tra l'altro ho provato anche a cercare un po' di informazioni. Tutte le informazioni che ho trovato sull'internet sono in polacco, per cui so che sono attivi dagli anni 80, che quindi penso se. Dell'82, se ho capito bene, solo che il Wikipedia è scritto in polacco. Però vabbè, dovrebbero essere attivi dall'82, quindi un gruppo abbastanza storico.
Anzianotti anche loro.
Sì, a quanto vedo dalle date, hanno avuto dei periodi di inattività, ma nel 2015 hanno ripreso. Comunque, ripeto, ascoltatevi il disco che contiene Ciba Umieram, perché secondo me merita. Poi fateci avere le vostre. le vostre audio recensioni come siete consueti fare voi fans attivissimi.
Va bene, allora Gio, direi che fai l'outro oggi che ci sei.
Okay.
Saluti tutti e
volentieri.
Volentieri.
Allora ragazzi, grazie mille per aver seguito questa puntata di Giocatore Anzianotti. Vi ricordiamo i nostri canali Instagram, il nostro canale TikTok, il nostro canale su Telegram, Giocatore Anzianotti. Ci potete trovare su tutte queste piattaforme, ovviamente live su Twitch ogni mercoledì a partire dalle 22. Vi aspettiamo sempre a braccia aperte. Potete trovare tutti i nostri podcast sulle principali piattaforme, tra le quali Spotify ovviamente. E che dire, vi aspettiamo per la settimana prossima con altri ricchi contenuti nerd da discutere insieme a voi, e se avete delle audio recensioni su qualsiasi cosa, che sia cibo, che sia quello che vi è accaduto durante la settimana, che sia che la ragazza vi ha lasciato, che sia che il ragazzo vi ha lasciato, che sia che la ragazza e il ragazzo vi hanno lasciato contemporaneamente con in mano un soldo di calcio, fateci sapere, noi ascoltiamo tutto e riproponiamo tutto con estrema leggerezza e felicità. Quindi arrivederci la settimana prossima alle ore 22.
Ciao, buonanotte.
Ciao. Bravissimo, ma il canale Telegram si chiama Canale Anzianotto.
Palo.
Vabbè, dai, scusa.
Buonanotte.
La scena della settimana scorsa.
È sempre così, sempre così. Ciao.
Buonanotte.
Ciao, ragazzi.